La figura sottile è il viso angelico, vestita all'ultima moda e in modo provocante, prezzemolina del bel mondo e degli appuntamenti festaioli, esperta nell'attirare l'attenzione dei cronisti mondani. No, non stiamo parlando di una delle chiacchierate escort di casa nostra, ma di una loro collega, che 150 anni fa ha dominato le scene di Parigi. Si tratta di Marie Duplessis, per tutti la signora delle camelie. Resa immortale da Giuseppe Verdi e da Dumas figlio, la signora delle camelie, Marie Duplessis, fu la cortigiana parigina più sexy dell'Ottocento. Cortigiana, sì, cari amici e ben ritrovati. Oggi vi voglio raccontare la storia vera di questa ragazzina, perché l'amore ha tante sfaccettature, la vita ha tante sfaccettature e, come mi sono ripromessa, cerco di analizzarne il più possibile, spaziando a 360 gradi. Ebbene, sentite qua e poi liberi tutti di fare le proprie considerazioni. Alphonsine Rose Plessis nasce nel 1824 a Nonant, in Normandia. La madre, una nobile decaduta da cui forse ereditò la raffinatezza, era morta precocemente e il padre, un commerciante di tessuti ubriacone e violento, andato in rovina, le fa trascorrere un'infanzia in una condizione di disagio e povertà e già da ragazzina l'aveva fatta prostituire con un ricco settantenne, cercando di ricavarci qualche soldo. Riesce ad andarsene e si sposta a Parigi, con tante speranze, in cerca di fortuna, anche se la sua salute è già precaria, è tisica e spesso ha la febbre. Parigi a quell'epoca era una città che creava e divorava nello stesso tempo, il centro del mondo in cui confluivano intellettuali, artisti e inventori per incontrarsi e affermarsi. E attorno a tutto questo giravano le cortigiane, che coltivavano con un istinto straordinario i più interessanti intellettuali della loro epoca, con cui avevano in comune il fatto di voler sedurre un mondo a cui restavano comunque estranee. Come le dive moderne, si inventarono biografie romanzesche da dare in pasto ai giornali e non esitavano a farsi ritrarre e scolpire nude. E sembra che nella loro precoce intuizione dell'utilità dello scandalo avessero una minore goffaggine di quelle attuali, ma probabilmente è dovuto al fatto che si muovevano in una società molto più ipocrita ma anche più raffinata della nostra. Nei caffè si discuteva e ci si esibiva. Erano aperti a chiunque potesse permettercelo e la bellezza delle cortigiane attirava clienti. Era molto facile per una donna minimamente emancipata scivolare nel cosiddetto ed equivoco demi-monde, termine inventato proprio da Dumas figlio in contrapposizione al grand monde dell'alta società. E proprio in questo ambiente sguazzò Alphonsine, ragazzina sveglia ormai senza inibizioni e con le idee ben chiare su cosa voleva dalla vita. Ad appena 14 anni, sistemata nella casa di una modista, Alphonsine si dà a una vita smodata e disinvolta, finché non viene notata da un ristoratore di Saint-Cloud che le regala un appartamento e da Antoine Alfred Agenor, duca di Grémont, un aristocratico che l'aveva voluta raffinare con lezioni di pianoforte, danza, comportamento e conversazione. Fu proprio allora che Alphonsine adottò un nome d'arte, si fece chiamare Marie in onore della Madonna e aggiunse al cognome un aristocratico Dieu. La frequentazione di questi due signori molto più grandi di lei le consentono così di rafforzare il suo gusto e la sua educazione nelle arti umane. Nella biblioteca di casa possiede i volumi delle opere di Molière, Scott, Hugo e Dumas padre. Conduce una vita sfarzosa, circondata dal lusso. Si diceva che in un anno spendesse circa 100.000 franchi e che a soli 16 anni fosse già una delle cortigiane più amate e costose di Parigi. A chi le chiedeva ragione di quella vita particolare, con ingenua sfrontatezza spiegava: «Perché mi sono venduta? Perché un lavoro onesto non mi avrebbe mai dato il lusso di cui avevo un desiderio sfrenato. qualsiasi cosa possiate pensare, non sono mai stata interessata o viziosa. Volevo soltanto conoscere le raffinatezze di una società colta ed elegante. E come mai la storia abbastanza scontata e insignificante di questa cortigiana diventa tutt'a un tratto così famosa? Ecco che arriva la parolina magica: amore. Alexandre Dumas figlio, già noto romanziere in quell'epoca, un giorno di settembre del 1844 si recò al teatro parigino dei Varieté, dove incontrò la donna che avrebbe cambiato per sempre la sua vita e avrebbe fatto la sua fortuna di romanziere, Marie Duplessis appunto, la prostituta nota per la sua bellezza e raffinatezza e per la voracità con cui dilapidava i patrimoni dei suoi amanti. Di lei Alexandre Dumas si innamorò all'istante, descrivendola così: era alta e sottile, scura di capelli, il viso rosa e bianco. Aveva la faccia minuta, occhi allungati di smalto come una giapponese, ma vividi e fieri. Le labbra d'un rosso ciliegia, i più bei denti del mondo. Con lei intrecciò una relazione sentita e passionale che terminò dopo un anno, nel 1845. Durante la loro relazione, Marie era solita lasciare ogni mattina al suo amato una lettera con l'elenco di tutti i suoi impegni giornalieri. Egli doveva venirla a prendere, portarla a teatro la sera, rientrare con lei ed eventualmente passare la notte insieme a lei davanti al camino. I diversi servizi erano corredati da mazzi di camelie, dolci delle migliori pasticcerie, cene e vizi sempre a carico del giovane Dumas che, anche se ricorre all'aiuto del padre, arriva ad accumulare un debito di ben 50.000 franchi. Quando la famiglia di lui decise di allontanare il figlio dalle seducenti sgrinfie della cortigiana, la relazione naufragò. Infatti Marie, non più assecondata nei suoi vizi e capricci, comincia a frequentare Édouard de Perregaux, nipote del direttore della Banque de France, all'insaputa di Dumas, al quale deve continuamente raccontare bugie. Scoperto il tradimento, Alexandre, come lui stesso disse, troncò per il dolore che una vicenda così coinvolgente non poteva non provocare, e le scrisse: «Mia cara Marie, non sono abbastanza ricco per amarvi come vorrei, né abbastanza povero per essere amato come vorreste voi. Dimentichiamo dunque tutti e due. Voi un nome che vi deve essere pressoché indifferente, io una felicità che mi è diventata impossibile. Inutile dirvi quanto sono triste, dato che sapete già quanto io vi ami. Addio dunque. Avete troppo cuore per non comprendere il motivo della mia lettera e troppo spirito per non perdonarmi. Mille ricordi, Alexandre Dumas. 30 agosto, mezzanotte, 1845. In seguito Alexandre parte con il padre per la Spagna, mentre Marie si getta di impulso fra le braccia del compositore Franz Liszt e in seguito, nel 1846, sposa a Londra Édouard de Perregaux, ma il matrimonio è destinato a durare ben poco. Lei infatti ritorna a Parigi con il titolo nobiliare. Aveva una signorilità innata e uno stile molto personale, culminante nella camelia bianca che portava sempre appuntata sull'abito. Proprio per questo vezzo, una lavorante dell'opera l'aveva soprannominata signora delle camelie e che per 4 giorni al mese, quando aveva il mestro, diventava rossa. Nonostante fosse ammirata, circondata dal lusso e da numerosi amanti che mantenevano il suo stile di vita, muore da sola a 23 anni, il 3 febbraio 1847, uccisa dalla tubercolosi che l'aveva tormentata per lungo tempo. 3 giorni dopo la morte, il suo appartamento fu invaso da dame che rovistarono tra le sue stanze, stupite dalla raffinatezza dei mobili e della biancheria. Fu tutto pignorato per ripagare i debiti contratti da quando la malattia le aveva impedito di lavorare. Tra i beni, i suoi amati libri, e dopo solo 24 giorni tutti i suoi lussuosi beni vennero messi all'asta. Dumas viene a conoscenza del fatto il 10 febbraio, mentre si trova a Marsiglia. colpito dalla notizia della sua morte, scrive una poesia intitolata M.D. e poi fa uscire il romanzo ispirato alla sua storia, che diventa subito un bestseller. Dumas nel romanzo sdolcinò non poco la storia, perché nemmeno gli artisti sopportavano il successo delle cortigiane e preferivano descriverle come fanciulle infelici. La Du Plessis, in realtà, fu un'eroina del lusso, dell'eleganza e della dissipazione. Non aveva nulla del sentimentalismo piccolo borghese dell'eroina di Dumas, ma visse lucidamente la sua breve vita. Nel 1852 scrive poi, nell'arco di 8 giorni, la versione teatrale della Signora delle Camelie, dalla quale poi venne tratta la celebre Traviata di Giuseppe Verdi, dove Marie, diventata Marguerite Gautier nel romanzo, diventa Violetta Valérie. La Traviata va in scena per la prima volta il 6 marzo 1853 al Teatro La Fenice di Venezia ed è un fiasco clamoroso. Il successo arriva al Teatro Veneziano San Benedetto, quando viene messa in scena per la seconda volta e rielaborata con interpreti di migliore qualità. Così la breve vita di Marie Du Plessis viene consegnata all'eternità, diventando un vero e proprio archetipo. Je connais le corps.